Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi la Chiesa, anziché seguire le domeniche che ormai vanno verso la fine dell'anno liturgico, ci fa ricordare, essendo il 9 di novembre, che nell'anno 324 dell'epoca cristiana è stata inaugurata la prima chiesa, San Giovanni in Laterano. E la dedicazione di questa chiesa è un avvenimento unico, la prima, finalmente i cristiani possono manifestarsi al mondo. E allora, sempre tutti gli anni, il 9 novembre, quest'anno di domenica, noi celebriamo la festa della dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano. E la Chiesa è la casa di Dio, dove noi ci troviamo a pregare, dove ci hanno battezzato. Voi siete sposati, io sono diventato prete, sempre, ecco, la casa di Dio è storia sacra della nostra vita spirituale. Per questo ringraziamo il Signore, e così mentalmente provate a riandare tutta la vostra vita dal battesimo in avanti, quante volte ci ho perdonato. Anche stamattina, il cuore infinitamente misericordioso di Dio vuole perdonarci. Apriamo questo cuore e gli chiediamo perdono con sincerità. Sempre sul tema della dedicazione della Chiesa, la prima lettura ci porta a una bellissima visione del profeta Ezechiele, 600 anni prima di Cristo, che vede uscire dal Tempio, dalla porta del Tempio, un rigagnolo d'acqua. Ma man mano che questo rigagnolo prosegue, si ingrossa fino a diventare un fiume. Ma la cosa che ci deve colpire è che dove quest'acqua passa, purifica, risana, feconda, fa germogliare la vita. Ecco, dal cuore di Cristo qui nella nostra Chiesa in questa mattina, la grazia del Signore raggiunge ciascuno di noi per risanarci, per darci vita. Nella seconda lettura San Paolo inizia, direi in maniera forte, che dice: ognuno di noi è tempio dove abita il Signore. Dal giorno del nostro battesimo il fondamento posto è Cristo. Noi siamo una cellula viva del corpo di Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiavalute. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro del cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. È parola del Signore. Riviviamo quello che è avvenuto nel 324 d.C., quando l'imperatore Costantino decide che devono cessare le persecuzioni contro i cristiani. E ci sono voluti 300 anni, pensate, per arrivare a capire che si poteva accettare la pluralità delle religioni e rispettare le persone. Ma come vedete ancora oggi non è nel profondo di tutti gli uomini questa convinzione, per cui persecuzioni continuano ad essercene. Ma pensate adesso ai cristiani martirizzati, utilizzati per fare spettacolo pubblico nel circo, divorati dalle belve, bruciati vivi, terribile. Finalmente si può costruire un ambiente dove raccogliersi. I romani ne avevano tanti di questi ambienti, perché facevano incontri, riunioni politiche, sociali. E come le chiamavano? Le chiamavano basiliche. Quindi la parola basilica non nasce dal concetto cristiano, nasce da una tradizione sociale molto bella. E Costantino a Roma, sul Colle Laterano, ne aveva una e ha deciso di regalarla al Papa. Allora il Papa immediatamente la trasforma nel luogo di raduno dei cristiani. Era un ambiente particolarmente grande, fatto bene. Adesso non sappiamo se subito hanno messo segni come noi usiamo adesso, ma quello che ha fatto è invitare tutti i vescovi della zona, quelli che potevano essere raggiunti, a fare una grande festa il 9 di novembre e inaugurare questa prima chiesa della comunità cristiana. L'identità, capite che bello, qui la mia casa, proprio ricordare come l'ambiente dove tu incontri i fratelli, le sorelle e lodi il Signore. Questa data è rimasta, direi così, scolpita nel cuore dei primi cristiani di quel secolo e adagio adagio è diventata una festa universale. Oggi in tutto il mondo tutte le chiese cristiane festeggiano la gioia di avere una casa dove abita il Signore. Ma qual è la vera casa dove abita il Signore? Allora ecco il Vangelo di stamattina. E se fate caso è il secondo capitolo del Vangelo di Giovanni, cioè come dire, ha scelto i primi discepoli, è andato a Cana a un matrimonio e vi ricordate la presenza di Maria e l'acqua trasformata in vino. La vita senza la presenza del Signore manca di amore e a quegli sposi viene dato questo amore. A questo punto Gesù entra nella vita pubblica e va a Gerusalemme. La prima volta che da adulto maturo entra nel Tempio, che era qualcosa di meraviglioso, era ritenuta una delle cose più belle che ci fossero al mondo. C'era un cortile, il primo, dove potevano entrare anche i pagani ad ammirarlo. Poi c'era un cortile riservato solo agli ebrei, uno riservato solo agli uomini ebrei e ai sacerdoti, e poi finalmente un luogo chiamato Santa Santorum, dove solo il sommo sacerdote una volta all'anno entrava a lodare il Signore, a portare i sacrifici. Entra e cosa vede? Che per fare i sacrifici di quell'epoca ci volevano degli animali che venivano poi sgozzati. Vi ricordate Maria e Giuseppe che vanno al Tempio portando il piccolo bambino Gesù appena dopo i primi giorni di vita e offrono anche loro il loro sacrificio, quello dei poveri, due colombi presentati così. Quelli un po' più ricchi portavano un agnellino, una pecora. Allora ci vogliono questi elementi e dovete comprarli. Allora perché cambia monete, dice il Vangelo? Perché nel Tempio non dovevano entrare le monete romane, che erano profane, è come dire oggi l'euro invece la moneta locale che poteva chiamarsi la lira o qualche altra parola ebraica. E allora ci volevano i cambiavalute che quindi commerciavano, ovviamente speculandoci sopra. E poi ci volevano quelli che vendevano gli animali, insomma, un bel mercato. E non ce lo aspetteremmo, Gesù mette insieme una frusta con delle cordicelle, non dice che prende una frusta di quelle solenni, proprio cerca qualcosa per dare un segno, non è la forza della frusta ma è il segno che conta, e però butta all'aria i banchi di tutti questi tipi che commerciano e c'è questa frase bellissima: portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. La frase finalmente comincia ad aprire il nostro cuore a comprendere che il segno fatto da Gesù è un invito a riflettere davvero dove noi possiamo incontrare il Signore. La mia riflessione stamattina è proprio questa: Signore, dove possiamo incontrarti? E allora la risposta cristiana è molto forte. Noi incontriamo il Signore personalmente, la sua presenza divina, in 7 momenti precisi della nostra vita: battesimo, cresima, eucaristia, confessione, matrimonio, ordine, unzione degli ammalati. Lì Gesù ha garantito che lui è presente. Fra poco su questo altare, pane, vino normali, la parola del sacerdote che lo dice in prima persona: questo è il mio corpo, perché in quel momento finalmente capiamo che lì c'è Gesù che agisce. Si serve della voce della persona del sacerdote, povero peccatore come tutti gli altri, ma è lui che agisce perché vuole costruire la comunità cristiana. Ecco, 7 segni in cui Cristo è presente e vive nella nostra vita. Allora capite che dall'inizio della vita stessa, dal nostro battesimo, noi siamo il Tempio del Signore. In noi Lui è presente, sempre. Una vecchia catechesi sbagliata diceva: se tu fai un peccato il Signore si allontana. Ma neanche per sogno. Il Signore non cambia parere. Il Signore ci ama tutti ad uno. Il Signore abita nel nostro cuore con il suo Spirito. E quando commettiamo il peccato, malauguratamente, Lui addirittura intensifica la sua presenza, perché non vuol perdere nessuno di noi. L'abbiamo letto un sacco di volte nel Vangelo queste frasi. E quindi che bello, il vero Tempio del Signore è ciascuno di noi. Ma quando ci raduniamo insieme è bellissimo allora pensare che stiamo ricostituendo anche in maniera sociale la sua presenza. E anche qui prendo una frase del Vangelo: dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi una personalissima presenza del Signore a ciascuno di noi dal battesimo, ma una presenza particolarmente significativa adesso, in questo momento, per il fatto che siamo qui insieme nel suo nome, a lodarlo, a pregare, a intercedere, a chiedere perdono, a fare comunione con Lui. Che bello, un Dio che si è fatto disponibile a ciascuno di noi. Quindi non sono le mura, i mattoni, i marmi, l'oro, l'argento, che poi abbelliscono anche a casa nostra certi momenti particolari, ma è la presenza amorosa di persone che, avendo nel cuore lo Spirito Santo, si riuniscono, lodano Dio che è un papà che ci ama, lodano Cristo che ha dato la vita per noi. Allora le letture che abbiamo letto diventano molto evidenti. Paolo diceva: voi siete il Tempio di Dio, ma c'è già il fondamento, Cristo, dal giorno del battesimo, e nessuno può cambiare quel... Il Signore è in noi e non si allontanerà mai. Su quel mattone iniziale, quella pietra fondamentale, noi ogni giorno, in ogni azione, in ogni momento, possiamo mettere le altre pietre, costruire veramente una costruzione d'amore. E purtroppo qualche volta ci mettiamo anche il peccato, i nostri tradimenti, E allora il Signore ci ha offerto questa altra presenza nel sacramento del perdono, perché non vuole perderci, ci vuole abbracciare. Il sacramento del perdono è veramente l'abbraccio. Io penso davvero che il Signore li abbraccia aperte e che dice: oh, finalmente sei arrivato, che ti curo, ti guarisco. Guarisco le tue ferite, non solo, ma metto dentro di te la forza per una vita nuova. Allora, concludendo, tempio del Signore ciascuno di noi, tempio del Signore anche tutta la comunità. Ecco, non cerchiamo allora il Signore solo nella Chiesa, sapendo che Lui è in noi, e fra poco lo sarà in modo particolare perché facciamo la Santa Comunione, pensate, noi diventiamo tabernacoli viventi, cioè Gesù è presente nella Santa Comunione, ma non tanto quanto dura il pezzettino di pane che mettiamo in bocca. È presente fin quando noi non lo cacciamo via col nostro peccato, cioè, voglio dire, fino a quando ci dimentichiamo di Lui, ci comportiamo in maniera totalmente contraria al suo Vangelo. Ma ognuno di noi, ricevuta la comunione, il termine non l'ho inventato io, ma l'ha inventato il Signore in una rivelazione a Vera Grita, gli ha detto: quando tu fai la comunione diventi un tabernacolo vivente, portami con te sempre, esci dalla chiesa, vai nel mondo, costruisci la mia presenza con il tuo amore, con la tua dedicazione, col tuo lavoro, con le cose che fai regolarmente. Allora stamattina noi stiamo festeggiando una cosa molto bella, la sicurezza che il Signore è sempre con noi. Lo è in questo momento in maniera sociale molto forte, ma lo è comunque ogni volta che noi vogliamo incontrarlo. Basta un pensiero d'amore, una preghiera, un gesto, un'invocazione, una richiesta di perdono. Signore, benedici questa persona, benedici i miei figli, benedici il mio coniuge. Ecco, il Signore accompagna tutta la nostra vita. Allora capite che è bello poter ringraziare della prima basilica costruita, ma soprattutto del fatto che Lui è sempre con noi.